luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe
no.
Che da tante parti dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Sai che io le guardo
io
di sera queste?
Nel pensiero mi fingo.
Sì.
E come il vento odo stormir tra queste piante?
Te?
Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio?
Mio?
E il naufragar, sì, m'è dolce in questo mare?
Ma lei è dolce o no?
Ma vedi che bella la lingua italiana. Anche,
comunque, ragazzi, scusami,
Carmen Di Pietro riesce a fare una cosa
riusciva. Ormai riusciva. Questo è un grande classico,
sì,
sono passati anni. Devo dire che riascoltandola dopo tanti anni in questa sua genialata, perché a questo punto è un genio.
Sì, assolutamente.
E
sì,
penso invece al nuovo account Instagram di quella non ce n'è Covid. Non
sì,
so, vi consiglio di andare a vedere l'account
ma
Instagram di quella
no,
non ce n'è Covid. Voi lo guardate e vi e rimpiangete Carmen Di Pietro.
Ma pensate, questi, il luogo comune è non c'è mai fondo al peggio sostanzialmente,
ma
no?
Sì, non c'è mai fatto.
Comunque,
peggio,
ragazzi, bravo, scusate, ma nel prodromo di questa vicenda,
sì,
o puntata, che dir si voglia,
prodromo,
che ha per titolo "Abbiamo una lingua bellissima e pregna di idiomi",
non è così il
chiedo
titolo.
Venia, ma non mi lascerò abbacinare da voi nel tempo che viene, dai vostri sguardi
così
eristici e misoneisti.
Ma cos'è?
Lasciatemi dunque incedere in questo mio pletorico preconizzare, anche se un po' pleonastico, ma son certo che il mio concione avrà un carattere decisamente tirtaico.
Il tuo
concione?
Concione avrà un carattere decisamente tirtaico,
tirtaico,
e saprà far breccia in voi.
Ma si toglie
potrà
col
pur
dentifricio
sembrarvi
il tirtaico?
Sì, sì, potrà pur sembrarti uno stoltiloquio il mio, non è vero?
Sì,
ma non giungete subitaneamente alle ste conclusioni.
No.
Se mi sarà allora concesso,
sì,
racconterò del sacripante Longoni,
sì,
delle accuse al Baldo Roccabella e del suo presunto essere tignoso.
Chiamo un avvocato,
sì, e delle ataviche paure di Poli.
Bravo.
A diventare Opimo. E chissà,
no, Opimo no,
se
ma
la parola
cosa
Opimo,
Opimo?
E chissà se la parola Opimo,
no,
vale a dire
Opimo
grasso, avrebbe offeso, okay, Riccardo Poli da piccolo e sarebbe oggi considerata body shaming nel mondo contemporaneo.
Giusto,
perché
bravo,
se una parola non la capisce nessuno,
sì,
nessuno si offende. Nessuno, tranne nessuno. Il nemico di Polifemo, Ulisse. Ma questa è un'altra storia.
Ma che bello,
vabbè, ma si è spremuto,
ma
ragazzi, Beppe.
Ma questo
una scheda
non è più il programma dei luoghi comuni.
Facciamo un bonifico. Facciamo un bonifico a
che, tra
Beppe,
l'altro, scusa, ce ne sarebbe abbastanza bisogno in questo periodo in cui gli artisti
no,
sono vicino a voi, cari artisti, amici che stanno,
sì,
manifestando,
esatto,
questa mattina.
Tu lavori comunque, ricordatelo.
10
tu
euro a testa, Andrea Roccabella, Riccardo Poli e io, gli mandiamo qua,
ma
30
sì,
euro gli arrivo.
Grazie, così ordino un sushi a casa.
Allora, sono rimasto spiazzato da cos'è che è
Opimo,
sì, grasso,
poi,
pingue.
A un certo
pingue
punto hai detto tortono, tortona.
Tirtaico viene da tirteo.
Sì,
quindi è un modo, diciamo così, tirteo faceva delle liriche per,
tirteo,
come dire, accendere i soldati prima della battaglia.
Ah, che bravo. Comunque, allora, come avete capito, sia Carmen Di Pietro che Beppe Salmetti hanno cercato di uccidere in questo momento,
cioè,
la nostra
no,
lingua.
In realtà l'hai
provato, ci ha provato, ci prova ogni giorno, ogni volta che sale sul palco, e per fortuna la lingua è più forte di Beppe.
Ma sai cosa? Purtroppo non riesco proprio
proprio
è odiosissimo,
allora,
purtroppo è
odiosissimo. Oggi il luogo comune è "abbiamo una lingua così bella, stiamo cercando di ucciderla", e in realtà,
sì,
è la giornata anche dei coming out linguistici, perché,
sì,
io devo dire che per una vita, fino a tipo all'università, ho detto edulcorato invece che edulcorato, quindi
tipo
questo
clorato di edulcorato.
Sì, ma avevo in mente questa
tua
roba così, tutto
mamma
mio, tutto
mia
mio.
Io invece devo dire che nel primo solo al primo anno di università,
sì,
ho scoperto che qual è senza
no
posto.
Ma scusa, ma le elementari le hai fatte?
Sì,
no, vabbè, ma non me l'hanno mai trasmesso. O se me l'hanno detto stavo dormendo. Io mi sono perso per 20 anni il fatto che qual è.
Pensa, è vero, però una mattina Longoni è lì a scuola, a un certo punto la professoressa spiega qual è. Lui non c'è con la testa,
sì, sì,
quel giorno.
Come sempre.
E finisce così, un'era.
Sì.
Cioè, distrutto.
Poi anche abbastanza tardi.
Guarda che danni ha fatto.
Guarda, bravo, sempre tra il primo e il secondo anno di università ho scoperto,
sì,
che sì, voleva l'accento sulla I.
Benissimo.
Molto bene, ragazzi.
Secondo me il nostro ospite è già lì che si sta buttando, esatto,
so che
dal
è
balcone.
Morto.
Però, guarda, se devo essere sincero, Ale, non siamo solo noi gli ignoranti.
Ma sì,
siamo
per tutti,
dire che
dai,
ignoriamo.
Ma tutti facciamo degli errori. Adesso basta con sta roba. Sfattiamo questo luogo comune.
È
che
vero,
appena uno sbaglia qualcosa, un congiuntivo, una roba, un accento, diventano tutti professori. Si sbaglia, ok?
A proposito,
si impara
di congiuntivi,
e si migliora.
Esatto, a proposito di congiuntivi, anche Luca Zaia, il governatore del Veneto, ha dato gran prova di sé proprio questa settimana.
Ma siamo stati anche i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere poi riconosciuto. stato, fosse, dovesse essere sì. stato, insomma, fosse, fosse cosa? Stato,
paroli, dai. Segnato,
vive. Una con, di quelle, dai. Lo okay. devo dire col condizionale giusto.
No, era un congiuntivo.
Vabbè, dai.
Vabbè, vabbè, però è stato divertente. Però ha fatto un pezzo.
Kim Basinger,
è stato onesto e divertente.
Sì, è
dai,
vero, sì, è sì, vero, sì. vero, vero. Siccome noi abbiamo dichiarato che siamo degli ignoranti, come al solito off topic, beh, insomma, tu hai dato prova effettivamente di grande intelligenza con quel pezzo.
Oggi ho studiato.
Mamma mia, brividi, brividi. Allora, siamo degli ignoranti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica veramente se questo luogo comune è vero, cioè abbiamo una lingua così bella. Abbiamo in collegamento telefonico con noi il professor Edoardo Lombardi Vallauri, che da adesso in poi chiameremo prof, ve lo dico già. Professore di linguistica, ordinario di linguistica all'Università Roma 3, e il suo ultimo libro si intitola Ancora Bigotti, edito da Einaudi. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, questo luogo comune, abbiamo una lingua così bella, è vero o falso? Via, spaziamo subito il dubbio.
Se bella, se con bella si intende bella come tutte le lingue lo sono, sì, è verissimo, le lingue sono delle cose straordinarie. Pensi che la realtà è così complessa che non la potremmo nemmeno pensare se non avessimo una lingua. E la lingua è fatta di circa 30 oggettini, che sono i fonemi, i suoni, quelli che tutti vedono come lettere. Con quelle 30 lettere noi categorizziamo, classifichiamo, descriviamo l'intera realtà. Quindi stupenda. Solo che vale di tutte le lingue, dal Nahuatl, al Dirbal, allo Swahili, all'italiano.
Scusi, no, torni indietro. Il primo che ha detto che cos'è il?
Nahuatl. È una lingua amerindiana dei nativi americani.
Ah, che figo, bello. Ma ha detto...
Il Dirbal, scusi, non mi chiede il Dirbal.
No, esatto, stavo pensando anche al secondo. Perché il Dirbal però mi dà l'idea di essere una cosa tipo verso l'India o cose di questo genere.
No, è una lingua australiana.
Ecco, ciao cuore.
Sempre di aborigini australiani.
Uno dei luoghi comuni è che ci sono 6.000 lingue, poi l'anno dopo diventano 7.000, tra poco state attenti e diventeranno 8.000.
Esatto, non ci capiremo veramente più. Ma quindi ad ogni...
Però professore, io cosa devo rispondere in un quiz? Cioè, se vado a un quiz televisivo, esatto. Perché i nostri ascoltatori si chiederanno giustamente questa
quante
cosa.
Sono?
Quante sono?
Guardi, se vuole rispondere la verità, dipende da come si classificano, cioè da quanta differenza riteniamo che sia necessaria per dire questa è un'altra lingua. Ci sono quelli che del villaggio nel canavese, che dicono che a 7 chilometri nell'altro villaggio parlano un'altra lingua, solo perché sono, diciamo, gli stanno antipatici, è un dialetto un po' diverso.
E ha detto canavese, non canadese, perché sì, specifichiamo, perché senta, ma
guardi, vuole un esempio?
Sì.
Il serbo croato si è sempre considerato una lingua. Poi quando la Serbia e la Croazia si sono divise in maniera sanguinosa, eccetera, eccetera, hanno deciso che il serbo e il croato erano due lingue diverse, però sono diverse tra loro come il piemontese e il lombardo, tutt'al più, ma anche meno.
Quindi le classificano come due lingue diverse,
cioè,
ma in realtà
si capiscono, ma fanno finta di non capirsi,
è solo uno strumento politico, diciamo, sì. La lingua in questo caso. Senta professore, lei ha detto che ci sono tante lingue, ma quindi esistono anche tanti modi di pensare diversi dietro a queste lingue, cioè la domanda è quanto c'è di influenza tra un popolo e una lingua e viceversa? Qual è il rapporto?
Il tema esiste dall'antichità, perché salta all'occhio questa possibilità, questa analogia possibile, ma in realtà diventa un tema un po' scientifico a partire da Wilhelm von Humboldt, alla fine del Settecento, che si è messo a studiare in maniera un po' più scientifica le lingue diverse, e poi prende il nome di ipotesi Sapir-Whorf, per chi lo volesse sapere. Insomma, sono due studiosi americani dell'inizio del Novecento. E non c'è molto di scientifico sul rapporto tra una lingua e una cultura, salvo cose come se tu vivi sei un eschimese che vive al polo, hai probabilmente più parole per parlare della neve, quindi la neve caduta da poco ha un nome, la neve appallottolata dalla valanga ne ha un altro, quando la porta il vento ne ha un altro, quando cade ne ha un altro,
quando si solidifica e diventa ghiaccio ne ha un altro ancora,
esatto.
Certo.
Per noi la neve è una cosa sola, però anche noi siamo fatti così, perché viviamo a delle latitudini in cui l'acqua può consolidarsi, allora la chiamiamo ghiaccio, oppure appunto diventa neve. Qualcun altro può dire, scusate, è la brina, esatto, perché chiamate sempre acqua solo in modi un po' diversi, perché non la chiamate sempre acqua e la chiamate con nomi diversi? Perché non, per noi è saliente la differenza.
Certo.
Tutto lì. Poi ci sono tante altre cose, che il lessico moltissimo dipende dalla cultura. Se tu sei una civiltà che praticamente fa solo pesca di pescioni nelle acque limacciose di un affluente del Rio delle Amazzoni. Si accoppia, mangia, dorme, avrai un lessico molto ridotto.
Beh, ma che vita meravigliosa, civiltà, ragazzi. Scusate, però io farei la firma per questa vita in confronto alla
parlare
nostra.
Parlare meno
e trombare di più. Esatto, dai,
scusa. È una figata, ma se non sbaglio, voi avete fatto una puntata su Pianto Tutto e faccio il chiosco alle Hawaii.
Sì,
esatto.
Esatto.
Se non lo pensa davvero, va lì e dopo, secondo me, dopo un giorno e mezzo non ne può più di pescioni delle acque limacciose.
È verissimo.
Allora, professore, torniamo sugli italiani, perché abbiamo una lingua così bella, lo dicono molti italiani che si vantano di avere questo italiano così bello rispetto all'inglese, al tedesco, eccetera. Secondo lei, nella lingua italiana, quanta italianità ci sta? Cioè, quanto la nostra lingua ci ha formato dal punto di vista mentale?
Io sono di quelli che pensano che ben poco la nostra lingua ci ha formati. C'è una continua interazione tra lingua e cultura. Come dicevo prima, se tu hai una cultura che produce molte cose di tipo artistico, musicale, naturalmente ti doti del lessico per nominarle, per gestirle.
Ecco,
se hai una cultura molto tecnologica, sì, ti doti di lessico tecnologico.
Mi viene in mente la solita contrapposizione che viene fatta tra l'inglese e l'italiano, no? Si dice, no, perché l'italiano c'è tante parole, quindi puoi creare, come dire, sfumature che l'inglese non si può permettere. Ma è vera questa cosa o no? Perché io ho sentito dire che l'inglese forse è una delle lingue con il più alto numero di parole.
No. Dunque, l'inglese è la lingua il cui inventario completo delle parole è il maggiore conosciuto al mondo. E questo non è dovuto a nessuna particolare superiorità degli inglesi o degli anglofoni, ma è dovuto alla estrema estensione geografica dei domini,
certo,
sostanzialmente britannici. Allora cosa succede? Che tu hai parole per dare il nome alle cose indiane, tipo Bangalore, e parole per dare il nome a cose africane, e parole per dare il nome a cose di Kensington, e quindi si gonfia molto, e diciamo che una lingua come l'inglese ha 250.000, 300.000 parole, anche lì bisogna molto vedere da come si contano.
È colonialista anche nella lingua, diciamo.
Per forza,
è chiaro,
appunto,
beh,
come
per
dicevo
forza.
Prima, più cose tratti, più parole hai per trattarle.
Senta, ma questa cosa per cui la lingua inglese, per esempio, è più votata alla musica, no? Si dice sempre che è così bello ascoltare una canzone in inglese, l'italiano però non fa lo stesso effetto. C'è qualcosa di vero dietro?
No, qui c'è molto di vero, però va precisato. Cioè, le lingue hanno strutture sillabiche molto diverse. L'italiano e l'inglese in questo sono un po' agli antipodi. Per esempio il giapponese è ancora più agli antipodi dell'inglese. In che cosa? Che in italiano ci sono moltissime sillabe che finiscono in vocale, e in generale la quantità di vocali, la frequenza delle vocali sull'insieme dei suoni è maggiore che in inglese. Per esempio, allora cosa succede? Che se tu devi cantare qualcosa che ha delle note lunghe, è molto meglio l'italiano. Cioè,
perché finisce per... Grazie,
scusi, professore, mi sono lasciato prendere. Da...
No, bravo, fai Amami Alfredo.
Amami quanto t'amo.
Ecco, prova a cantarlo con parole come, non so, batch, glimpse, frost, fiddle. Parole inglesi, che dove
glacial, glacial Alfredo.
Ah, è tedesco.
Sì, ho provato.
Però, sì, effettivamente...
allora, però qual è il risultato? È che l'italiano va bene per un certo tipo di musica, l'inglese per un altro. Quale? Il rock, che è ritmico, sincopato, in cui servono più dei colpi che delle estensioni di voce. Quindi hanno funzioni diverse. Avete mai sentito il rock giapponese? È ridicolissimo, perché il giapponese ha solo sillabe.
Mi basta sentire il rock italiano, che già fa le sue figure pessime. Cioè, adesso ovviamente la mia è una provocazione, però effettivamente per una band che suona rock and roll, oppure che ha grosse radici nel blues, è difficile cantare in italiano, anzi è una sfida enorme. Quindi sono molto stimabili le band italiane che si permettono di cantare in italiano, perché è durissima, lo dico anche per esperienza personale.
Chi fa del rock italiano sceglie anche parole, almeno nei punti importanti, diciamo, sceglie parole. L'italiano ce l'ha qualche parola più fatta di urti,
sì,
tra che di suoni liberi.
Mi viene in mente che invece c'è una band che è stata sempre presa per il culo, presa, sì, in giro, che sono i Verdena, che hanno voluto, come dire, piegare la parola alla musica. Cioè, a loro interessava di più, come dire, il suono della parola piuttosto che il significato. Infatti venivano presi in giro, vengono ancora presi in giro, secondo me in maniera sbagliata, sul fatto che i loro testi non vogliono dire nulla. Però io direi, chi se ne frega, cioè, sono belle
anche
canzoni.
Sigur Rós, no? Anche Sigur Rós hanno una finta lingua,
sì.
Perché no?
Esatto.
Professore, ma certo. Posso chiederle una cosa?
Moltissimi ascoltano musica in lingue che non conoscono veramente senza capirci un H.
Come io, ad esempio, per i primi 25 anni della mia vita. Forse anche adesso non leggo i testi inglesi.
Non volevo fare allusioni, ma insomma siamo
Ale,
tutti nella stessa
Ale,
barca.
Tu non sapevi che qual è va senza posto. Sì, quindi adesso non vorrei testo. Aggiungere
allora,
altro.
Spesso, professore, quando ragioniamo in dialetto. Ci
no,
pensavo
tu,
l'altro giorno.
Tu,
io,
quando
no,
ragioni.
Sì. Però l'italiano viene, nasce, no? Sì. Come dire, da un'unione di più lingue. Nel senso, a un certo
comuni,
si è trovata una sintesi. No, tra il toscano
no,
il romano
non è così,
ora vado
ma... a ruota proprio
okay.
No, tu pensi in dialetto.
Io penso
vero.
In dialetto, professore. Come mai? Cioè, quando, soprattutto
quale,
quando mi arrabbio.
In che dialetto pensi?
Dialetto bresciano. Quando mi arrabbio, per me entra subito il dialetto bresciano.
Di Brescia.
Sì, faccio un esempio. Quando mi vengono in mente degli insulti. Cioè, sì,
tutti pensano nella loro lingua materna, perché è quella che si installa prima nel cervello e sceglie, diciamo, le connessioni. Infatti, quando si impara un'altra lingua, di solito la si impara con i difetti della propria. Per esempio, appunto, voi dite Brescia, potete parlare bene francese, mentre un italiano centrale che dice Brescia con la sì. sh forte, tutte le sh francesi le pronuncia sh forti, quindi dice, non so, citando Mallarmé, dice la chair est triste là. Allora si dice, non si dice la chair, si dice la chair. Appena
share.
Tu dici la share, calli l'italiano.
T'ha beccato subito.
Allora, professore, noi abbiamo una redazione allargata. Noi di Off Topic, programma sui luoghi comuni. Lo vorrei ricordare per chi si è messo all'ascolto solo adesso. Abbiamo una chat su Telegram che si chiama Off Topic _ 24. Ed è una chat in cui condividiamo le nostre idee su quello di cui parliamo nei programmi e altro. Allora, ci mandano anche degli audio sui temi che solleviamo. Ovvero, in questo caso abbiamo una lingua così bella. Ci ha mandato un audio Carolina, si
sì,
chiama?
Sì, Carolina.
Vai.
Abbiamo una lingua così bella. È vero, ma potrebbe diventare ancora più bella se andassimo oltre il binarismo di genere, per esempio ascoltando le proposte, le riflessioni e anche le provocazioni di quelle persone che stanno facendo qualcosa per far cambiare non solo il linguaggio, ma proprio l'approccio e la visione del mondo attraverso l'utilizzo della lingua, rendendola quindi più inclusiva.
Più ricca.
Ok, mi vengono in mente ad esempio, non so, la questione dell'utilizzo di parole offensive.
Sì.
Siamo usciti da poco dal movimento del Black Lives Matter. Oppure, non so, mi viene in mente anche in chat è capitato che io la mattina scrivo, non so, buongiorno a tutti, ed è tutti maschili.
Sì.
Allora mi sono un attimo preso male, ho detto, no, forse devo includere
devo
anche le donne.
Con l'asterisco?
Allora ho messo l'asterisco.
No, l'asterisco no.
Che poi,
ragazzi,
scusate,
dai,
sull'asterisco,
prego,
sull'asterisco mi è sempre nata sta domanda.
Sì.
Asterisco è maschile.
Sì.
Quindi bisognerebbe scrivere asterisk,
asterisco. Esatto.
Quindi è un loop di
ricorsivo,
no?
È la morte. Professore, cosa pensa di tutto questo argomento che sta infiammando anche, penso, non so, il mondo della linguistica, o comunque ne dibattete, presumo?
Anzitutto dovrei chiedervi voi quando parlate l'asterisco come lo pronunciate,
no,
perché
esatto,
non è solo di scrivere, no? Asterisco.
Potrebbe essere questo.
Cosa penso?
Così.
Penso che ci sono due tipi di problemi. Uno sono quelli che si possono risolvere senza fingere che la lingua sia quello che non è. Per esempio, si può benissimo dire ministra e avvocata, perché sono parole che hanno un femminile, e il fatto che ad alcuni suonino strane è solo che non sono abituati
non
a sentirle.
Non è consuetudine, certo.
Però la lingua lo prevede.
Ah, okay.
Invece l'italiano, come un po' tutte le lingue che hanno della morfologia, cioè la forma delle parole diversa per il genere, poi deve adottare un genere cosiddetto non marcato, cioè quello che si usa quando non si vuole esprimere il genere. Adotta il maschile, ma in questo non c'è offesa. Se del resto l'altra cosa che potrebbe fare sarebbe adottare il femminile, allora ci si dovrebbe vedere offesa al contrario. No, non c'è offesa, è solo che non si può far meglio che adottare uno dei generi. Ma ovviamente quando uno dice Gianni e Marina sono andati, non intende che sono andati maschili,
certo.
Sono andati né maschile né femminile.
E la nostra fregatura è che non abbiamo il neutro come il tedesco, professore. Forse è questo anche, perché potremmo assolvere
ma
ai
se
peccati
togliessimo
originali.
L'ultima parola?
Tutti.
Gianni e Maria sono andati.
Beh, non è male. Guardi che il neutro è un'altra cosa ancora.
Sì,
il neutro significa che non c'è, che la cosa non ha genere, mentre Gianni e Marina hanno entrambi genere. E quando ci si riferisce a entrambi si usa una convenzione che significa che il genere lì non viene menzionato.
Certo. Professore, ma senta, apriamo un attimo il capitolo dei tabù, cioè delle parole che non si possono dire. Quanto denotano della vita di una società? Cioè, ad esempio, appunto, la parola, adesso lo dico anche se siamo in diretta su Twitch, ma la parola frocio, per esempio, la parola negro, sono parole che non si possono dire apertis verbis, mi verrebbe da dire. Ecco, i tabù, perché non si possono dire certe parole?
Lei ha citato un tipo preciso, specifico di tabù, perché sono tabù anche parole come scopare oppure è morto, non si può dire è morto.
Questo è vero, sì.
Lasciare. Allora, lì è una, ci sono cose di cui una civiltà ha paura, con cui non vuole confrontarsi. Quelli sono i tabù veri e propri. Ed è significativo che noi è praticamente le uniche due cose di cui proprio non possiamo
Eros
parlare.
Eros e Zanatos,
la morte,
chiaro,
e
certo.
Il sesso.
Infatti, perché, professore, si passa a miglior vita che una delle espressioni peggiori della storia.
Esatto.
Perché, sì, diciamoci la verità, non si passa a niente di migliore.
Diciamolo, è una truffa.
È anche una minchiata, non
esatto,
è vero.
Esatto.
No, invece,
scusi, professore, l'altra espressione orribile è ha un brutto male. Io odio quando sento dire ho un brutto male. Si chiama cancro.
Ci sono anche i bei mali, un bel male.
Esatto,
sì.
Che cavoli. No. Scusi.
Comunque, su negro, per esempio, guardi, negro in italiano non aveva mai avuto il senso dispregiativo che aveva l'inglese nigger. A un certo punto il movimento politically correct ha deciso che negro era come nigger, quindi non bisognava usarlo. Questo non è un vero, non è un tabù originario.
Quando?
È un tabù creato.
Quando è stato deciso?
Guardi, è una cosa che ha 10 anni. Prima si diceva negro anche in senso positivo. Adesso tutti si devono vergognare di dire negro, perché cosa è successo? Che queste persone, nell'intento di difendere i negri, hanno deciso che negro era una brutta parola. Io, se fossi di pelle nera, preferirei che la parola con cui mi si è sempre designato non venisse considerata una parolaccia.
Certo, chiaro. Ma c'è anche un altro capitolo, la bestemmia. In Italia è una cosa, ovviamente adesso qua non faremo un esercizio in tal modo, però è una cosa riprovevole la bestemmia. E ci sono popolazioni in cui, per esempio, la bestemmia non è una cosa riprovevole. E altra domanda,
sì,
è...
certo, i toscani.
Anche i veneti, effettivamente, professore. Però come mai? Perché? Perché c'è questo tabù della bestemmia, professore?
Raccontato che esisteva la divinità e che la divinità poteva anche essere molto pericolosa, quindi insomma meglio non stuzzicare.
È il timore.
Questo è durato, siccome è durato alcune migliaia di anni, si fatica a liberarsene.
Certo.
Professore, scusi, torno un attimo un passo indietro sulla questione negro, mi scuso, non è molto radiofonico tornare indietro di due passi, però c'è da dire una cosa: se la società decide che la parola negro è offensiva e anche le stesse persone di colore dicono mi stai offendendo, perché non usarla più e basta, facciamola finita, no?
No, certo, una volta che è diventata offensiva non importa più la causa. La cosa interessante però è che non era offensiva e si è deciso che lo diventasse.
Sì, cioè è un oggetto di studio più che altro, capire i motivi per cui è diventato in quel modo.
Ma i motivi sono che c'è molta stupidità in circolazione e quindi ci sono molte persone che quando vedono che una parola è spesso vicina a un problema pensano che la parola sia il problema.
Va bene, ragazzi, il tempo
qua
sta finendo.
Un sacco di commenti positivi per il professore.
Di domande
qui, sì, no, qua in realtà dicono
sulla chat di Twitch.
Qui sappia, professore, che nella chat di Twitch la amano.
Allora,
questa...
professore, noi siamo costretti.
Per uno che ti ama ce ne sono sempre 10 che ti odiano.
Sì, però
scusate,
esatto.
Il vostro tema non era che il problema è che l'italiano è la lingua più bella. Ora vi siete perduti nelle solite cose.
Ma perché si chiama off topic, professore?
Perché così?
Si chiama off topic. Noi andiamo sempre fuori tema.
Professore, però è anche colpa sua. È la prima domanda che le abbiamo fatto. E la risposta qual è, quindi?
Se l'Italia è la lingua più bella, è come quelli che dicono che la cucina italiana è la migliore del mondo, quelli che dicono che il 40% del patrimonio artistico culturale del mondo è in Italia.
Ecco,
sono
quelli che dicono potremmo vivere di sola cultura, ad esempio, sì. No? E dopo chiudono i teatri e i cinema.
Guarda che Ronco Bilaccio, come diceva lei nella telefonata l'altra mattina, è bellissima. Se hai visto solo Ronco Bilaccio.
Esatto.
Tutte le lingue sono assolutamente bellissime. È vero che ci sono lingue, per esempio, con suoni diversi da altre, lingue con una struttura grammaticale diversa. Ma insomma, che l'italiano è più bello del francese lo può dire un italiano e non lo può dire un linguista, non è un giudizio, è una preferenza. È come dire che il risotto è meglio della pasta asciutta, lo può dire chiunque se vuole, ma l'unico che non lo può dire è un cuoco.
Che è vero comunque, se devo essere sincero. Però a parte questo, professore, allora guardi, siccome è piaciuto tanto anche alla nostra chat live e la nostra redazione allargata, le verremo a rompere di nuovo, prof, i cabasisi, come si dice in italiano, non so se è dialettale,
sì, parleremo
o...
anche di altro, non professore,
so,
se vuole, cioè, non per forza solo di lingua.
Intanto grazie mille, professore Edoardo Lombardi Vallauri. Vi ricordo il libro Ancora Bigotti, è molto bello, lo sto leggendo, ci sono un sacco di spunti, ti si aprono un sacco di cassetti nel cervello leggendolo. Quindi...
Anche sui tabù.
Allora, grazie mille, professore. Ragazzi, momento Mastrotta di Alessandro Longoni.
Ma
presumo.
Niente, ragazzi, seguiteci su Instagram offtopic24, abbiamo una chat su Telegram in cui discutiamo di tutti questi temi, ovvero offtopic_24, e poi ci sono le nostre puntate in podcast su tutte le piattaforme che volete, ad esempio Spotify, Google Podcast o sul sito di Radio 24. Abbiamo fatto un sacco di luoghi comuni, ascoltateveli.
E ricordatevi, soprattutto, noi ci sentiamo la settimana prossima, sì, ma ricordatevi che del bel tacer non fu mai scritto.
Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.